Dallo studio 83 di Radio Fragola, Marco e Nicoletta presentano Il Blando Incontro.
Buongiorno, buongiorno.
Ciao a tutti.
Benvenuti al Blando Incontro.
Oggi è mercoledì 26 marzo.
26 marzo, l'hai detto tutto tu. Mm-hmm. E chi andremo ad incontrare? Anzi, chi incontreremo? Perché sono stufo di dire andremo ad incontrare.
Oggi incontreremo John Palisa.
John Mpalisa, così
Marco lo dice meglio di me.
Sì, lo dico meglio, io so meglio il congolese. Infatti questo ospite viene dal Congo.
Esatto. Ed è in Italia, però
abita oramai dal 94 in Italia ed è noto come il Peace Walking Man, ovvero l'uomo della pace che cammina.
Camminante.
Lo sentiremo più tardi, ma iniziamo subito con le nostre notizie più assurde della settimana.
Assolutamente.
Inizio io oggi.
Mm-hmm. Inizi sempre tu.
No, ok, sì. Arrestato per un selfie durante una rapina, pensa qua. Pensa che questo ladro, Ashley Kist, da Rotherham in Inghilterra, senti che bella
che pronuncia.
Durante la rapina in questa casa ha trovato uno smartphone
e quindi ha deciso di scattarsi una foto.
Sì, appunto, per quelli che non sanno, un selfie è una foto in cui ci si
in cui
auto
ritrai te stesso. Sì, ecco. Ti fai la foto da solo.
Lui si è
autofotografato
e dopo ha avuto la brillante idea di mandare su WhatsApp, quindi tramite l'applicazione per messaggiare che tanti giovani usano.
Esatto.
L'ha mandato a uno dei contatti del proprietario di questo cellulare, quindi
molto furbo,
proprio scemo. Insomma, fine della favola. Ashley Kist è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di prigione. Quindi un
saluto per il selfie, magari, ma
insomma, un poco anche per la stupidità del selfie. Quindi un saluto ad Ashley Kist e un bocca al lupo per questi 2 anni e 8 mesi.
Mentre passiamo a Dan, che è un 38enne che da ormai da 25 anni mangia solo pizza a pranzo, cena, immagino anche a colazione.
Un poco come me.
Esatto, ma lui la mangia sempre allo stesso ristorante, perché dice che cambiare ristorante è come cambiare pasto, quindi la mangia sempre lì, vive di pizza margherita, è molto entusiasta per la sua scelta. Tra l'altro ho letto che ha deciso di fare questa scelta perché prima voleva essere vegetariano. Esatto, e
adesso soffre di diabete.
Però per il resto continuerà a mangiare la pizza.
Insomma, in bocca al lupo anche a Dan.
Esatto.
Altri 38 anni a mangiare solo pizza, mi raccomando. Vabbè,
non diventarmi come lui, ti prego.
No.
Con i kebab potresti farlo.
Sì, ma insomma, colgo sempre l'occasione per salutare i miei kebabari di via Ronchetto. E noi dobbiamo ricordare che purtroppo questo giovedì abbiamo dovuto annullare, ma abbiamo posticipato a questa domenica
il nostro compleanno.
Il Blando un anno andrà in onda domenica alle ore 21, quindi non perdetevelo. Ci sarà anche Tito Voce Suadente, finalmente.
Esatto, Marco tornerà ad essere ciuffo ribelle.
E avremo quasi tutti i vecchi ospiti che sono stati.
Avremo lo studio pieno.
Sì, chissà, magari
spero che non mandino fuori me spazio.
No, proveremo anche magari a sentire il Mago Forest, chissà. Vabbè, noi andiamo ad ascoltare la prima canzone di oggi, che è Fever
The Black Keys,
nuovo singolo tratto dal nuovo album Turn Blue, che sarà presto in uscita.
Mm-hmm.
104.5 104.8.
Oh, Siamo con John Palisa, promotore e responsabile delle iniziative di Peace Walking Men. Raccontaci la tua storia, John. Buongiorno.
Buongiorno intanto. Ciao, raccontare la storia davvero è molto lunga, molto lunga.
Siamo qua.
Sì, siamo qua. Diciamo che io sono nato nella Repubblica Democratica del Congo, ex Zaire, nel centro dell'Africa, un paese davvero molto ricco, ricchissimo e al punto da essere chiamati noi congolesi ricchi da morire. E le ricchezze che ci sono, sono praticamente la nostra disgrazia. C'è di tutto, dall'uranio, diamanti, petrolio, oro, e quello che fa veramente gola a tutti oggi e quello che crea i problemi è un minerale che si chiama coltan. Coltan, columbite, tantalite, che abbiamo tutti nei telefoni, che abbiamo tutti nella tecnologia. Ed è causa di morte, in quanto c'è una guerra che va avanti da circa 20 anni, che ha fatto circa 8 milioni di vittime e circa 4 milioni di donne che hanno subito violenze come arma di guerra. Allora sì, dicevo, sì, io sono nato tanti anni fa, ho 44 anni, sono nato all'est, proprio dove ci sono i problemi, a Bukavu, però sono cresciuto a Kinshasa, nella capitale, dove ho studiato, ho fatto il liceo, come dire, scientifico presso un college di padri gesuiti. Dopo ho fatto 3 anni all'università di Kinshasa, presso la facoltà di ingegneria, quindi Politecnica, e purtroppo nel 89, quando cadeva il muro di Berlino, insomma, vi ricorderete, per chi era già nato, insomma, io scherzo sempre tanto, però per spiegare un po' le cose, nel 89, con la caduta di muro, e del muro di Berlino, ci fu anche quindi la fine della guerra fredda. Un po' ovunque dove c'erano dei dittatori, insomma, gli studenti cercavano un pochino di, come dire, di manifestare contro questi dittatori in modo tale che almeno la situazione cambiasse. In Congo abbiamo fatto la stessa cosa, allora si chiamava Zaire, si parla dell'89-90-91, ci fu veramente una grande campagna di, come dire, di manifestazione, sensibilizzazione, al punto che, insomma, il governo arrivò addirittura a chiudere le università, uccidendo tanti ma tantissimi studenti. Io sono riuscito comunque ad andare via.
Ho visto nel 94, no?
Esatto, viaggiando un pochino in Africa, mi sono fermato un anno a studiare in Algeria e poi durante le vacanze estive, un po' così, perché dovevo fare 3 anni come tecnico superiore di telecomunicazione a Orano. Durante le vacanze si va in Europa, sono venuto a trovare degli amici in Europa, Francia, Belgio e Italia.
Sì, quindi una vita abbastanza movimentata tra una cosa e l'altra.
Sì, sì, boh, insomma, come si dice, si movimentata è un modo di dire, insomma, con tanti problemi, però sì, movimentata, devo dire che sono molto fortunato comunque, perché insomma, ho avuto molte difficoltà, ma ho anche incontrato, direi, anche persone giuste, persone giuste, occasioni giuste, insomma, ci ho messo del mio, insomma, un po' così, perché studiando tanto in Congo, poi arrivare tipo in Algeria a studiare lì, e poi sono arrivato in Italia, come dicevo, insomma, ho perso l'aereo che doveva riportarmi in Algeria, insomma, poi c'erano stati dei problemi, perché lì anche l'Algeria non è che fosse un problema, un paese facile, attentati, insomma, un po' così. Allora sono rimasto in Italia un po'.
E quindi hai preso un po' contatto con una realtà diversa da quella che era la tua?
Sì, diciamo che in Italia, dopo un po' questa situazione che avevo perso l'aereo, che c'era stato poi l'attentato in Algeria, che sono rimasto in Italia, dopodiché insomma, ho dovuto chiedere un po' l'asilo politico, cioè, perché poi bisogna vivere anche un po' possibilmente legalmente, e poi che comunque nel mio paese insieme a tanti altri studenti eravamo attivisti, addirittura avevamo fatto parte del partito unico di opposizione che era allora clandestino, mm-hmm. che era allora, oggi ce ne sono tanti di partiti, insomma, grazie anche un po' alla battaglia che abbiamo fatto noi nell'89, 90, 91. E qui ho chiesto infatti l'asilo politico e 93-94, fine 93-94 asilo politico, e poi diciamo che 95-6 ci ho rinunciato perché insomma non riuscivo neanche né a studiare né a lavorare con i documenti che mi davano, perché c'era proprio esplicitamente scritto divieto di e di, quindi di studiare e lavorare, insomma, come cavolo potevo fare poi per vivere, insomma, no? E alla fine sì. Pian piano mi sono un po' inserito, incontrando persone, sono andato a vivere a Napoli, ho conosciuto anche, come dire, connazionali, anche altri ragazzi dell'Angola, perché l'Angola e il Congo è un po' come uno solo paese, l'ex Congo con la K d'impero, che è stato dai colonizzatori. Così poi dopo, come dicevo, nel 95 ho rinunciato alla richiesta di asilo politico, perché insomma non mi permetteva di vivere, e perché poi in quel momento c'era anche l'occasione di una sanatoria per chi avesse un lavoro. Io lavoravo insomma in nero, insomma, così. E ho regolarizzato un po' la situazione, mi sono trasferito poi da Napoli in Emilia, e poi ho trovato dopo un po' un lavoro, la casa, in affitto ovviamente, poi l'iscrizione presso l'Università di Parma, dove ho fatto un triennale in ingegneria informatica. Ecco, più o meno un po' questa la mia, la mia avventura, diciamo. Insomma,
senti John, poi... noi ci fermiamo un attimo, torniamo subito con te, andiamo ad ascoltare Best Day of My Life
degli American Authors
io wow. lo dico così, e torniamo subito con te John.
Sì.
Ok, grazie,
a tra poco.
Oh,
Eccoci ritornati con John Mpalisa. Senti una cosa, cos'è Peace Walking Man? Di cosa si tratta? Da dove nasce l'idea?
Ok, quasi cinque anni fa, ritorno finalmente a casa mia, perché come ero uscito da casa non potevo neanche spiegare dove stavo, perché da dissidente quasi, diciamo, da attivista, di studenti, più o meno capiamo un po' quello che succede quando sono contrari ai dittatori. Allora, diciamo che dopo che sono andato via comunque nel 96 è cominciato questa guerra di cui parlavo all'inizio, questa guerra che è economica, non è una guerra civile come di solito si usa dire da queste parti, una guerra economica giocata praticamente anche dall'estero, dalle multinazionali, ma anche da paesi importanti quali, che ne so, gli Stati Uniti, quali il Belgio, quali la Francia, tutti dentro. Si dice che il Congo è diviso in 33 paesi, insomma, e che tramite il Ruanda, l'Uganda, insomma, trovano il modo di destabilizzare completamente questo paese, perché è ricchissimo dall'est a ovest, dal nord a sud, e non c'è un posto che non abbia qualcosa. Allora, questa guerra sanguinosa è definita la seconda guerra più sanguinosa dopo la seconda guerra mondiale, il conflitto più sanguinoso dopo la seconda guerra mondiale. Questo si è parlato della prima guerra mondiale africana, proprio in Congo. Allora, tornato da Kinshasa, perché dopo gli studi ho cominciato a lavorare appunto come programmatore, e ho deciso finalmente di tornare a casa, perché poi ho perso parenti in questa guerra, ho detto però vado a casa, comunque così mi spiegano un pochino e rivivo un po' la situazione. E quando arrivo lì vivo praticamente l'inferno, perché non ci ho più trovato nulla, non ci ho più trovato un amico, ma praticamente non saprei neanche come spiegarvi, perché è difficile far arrivare agli ascoltatori quanto è dura, quanto anche si possa soffrire quando si torna nel proprio paese da cui si mancava da 15 anni, un paese dove si viveva bene, e trovare che non ci sono più infrastrutture, scuole, che ne so io, ospedali, e poi anche non trovare neanche più gli amici, insomma, un po' così.
Non possiamo solo immaginare alla lontana.
Esatto, tornato in Italia, per la verità, poi sono cominciato, cioè è stato un momento molto brutto, un po' a volte a ripensarci insieme anche in piedi a piangere spesso. Cioè, tornato, ho passato direi 3 mesi più brutti un po' della mia vita, perché c'avevo incubi un po'. Allora, da uno che, come si dice, che ce l'ha fatta, perché ce l'ha fatta a lasciare il paese nel momento giusto, ce l'ha fatta comunque a riprendere gli studi e a laurearsi, e lavora, insomma, mi ritengo uno molto fortunato. E allora dicevo, ma mi devo proprio, come dire, disinteressare come si fa, come molti fanno, e soprattutto devo lasciare che ci sia questo silenzio, perché la cosa che fa molto male è che c'è veramente un silenzio della comunità internazionale e dei media su questa situazione, addirittura su questo genocidio, perché si parla anche di genocidio. Allora ho detto, non voglio essere complice, devo trovare un modo. È un modo, vi giuro, che non trovavo nulla, perché se non hai soldi, non sei nessuno, nessuno ti ascolta. Ho provato addirittura a scrivere un articolo per farlo pubblicare sui giornali locali, ho provato a mandare per dire parlate un po' di questa situazione, zero. Allora una mattina sono un po', mi sveglio un po' così e mi guardo i piedi e dico, porca la miseria, John, questi piedi, fin tanto che hai salute, sono tuoi, usali per far conoscere un po' questa situazione. Quindi al lavoro sono andato a parlare con il mio responsabile, ho detto chiedo le ferie un po' anticipate, comunque un po' prolungate, perché voglio andare a fare il cammino di Santiago. Perché devi fare il cammino di Santiago in Spagna? Avevo detto, io voglio andare a rompere le scatole ai pellegrini, punto. Infatti fu un viaggio molto bello, difficile anche, che però mi ha sono tornato a casa molto cambiato, direi proprio cambiato, perché parlando così, cioè in circa 30 giorni, parlando con circa 1000 pellegrini, ho visto un po' delle risposte, gente, circa 300 messaggi di pace, perché avevo una telecamera con me, un'immagine fotografica e due bandiere, una della pace e una del Congo, e la gente rilasciava questi messaggi di pace da 17 paesi in, in 30 lingue da 17 paesi diversi, chi in dialetto, chi in italiano, in cosa, praticamente una grande sorpresa, ecco. Da lì poi c'è stato dopo una marcia da Reggio Emilia, dove vivo, perché vivo e lavoro a Reggio Emilia, e c'è stata la marcia da Reggio Emilia a Roma, dove a mia sorpresa qualche senatore, qualche parlamentare mi ha ricevuto, perché io comunque sensibilizzo molto anche la mia città dove vivo, e quindi la marcia ci ha informato che io informo e poi c'è chi prenota un passaggio e poi degli incontri. Dopo da lì è nata l'idea di fare la marcia da Reggio Emilia a Bruxelles, che sarebbe nell'estate 2012, praticamente due mesi in giro con tanta gente, con un teatro di Bologna che ci seguiva, tanta gente, artisti, ma persone anche che erano interessanti, incontri ovunque, insomma, e a Maastricht appunto tutta questa cosa per spiegare da dove arriva il progetto Peace Walking Man, arrivarci così. Allora, arrivati a Maastricht, il sindaco ci aveva mandato dei ragazzi di un college internazionale che si chiama UWC College, adesso so che c'è anche uno a Trieste, sono anche andato per un primo contatto a trovarli. Questi ragazzi sono venuti a prenderci a circa 30 chilometri e ci hanno portati nel municipio, ed è lì che hanno coniato questa parola Peace Walking Man, diciamo un po' così, perché li parlano in inglese un po' così. Ed è questo un po' questo progetto, o meglio mi chiamano un po' così, però il progetto con cui io sto continuando a marciare e sto preparando altre marce, si chiama proprio My Feet for Peace, i miei piedi per la pace. Ecco, quindi abbiamo fatto un po' tutti questi cammini per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo dramma, perché veramente è semplice, non c'è nessuno degli ascoltatori che può dire di non avere a che fare con il Congo. Già il fatto di ascoltare questa radio, di ascoltare questo messaggio via internet o via radio, via quello che vuole, sta usando la tecnologia, il computer, e questo coltan che ho detto, o colombite, tanta lite, insomma, viene usato per, viene usato per realizzare i microcondensatori, che vengono usati per gestire meglio la corrente, nelle batterie, nelle microchip, praticamente in tutta la tecnologia. Allora, la logica è questa, Oggi tutti siamo dipendenti della tecnologia, i ragazzi dicono io senza Facebook non ce la faccio, senza questo non ce la faccio, anch'io stesso uso Facebook molto, il GPS per ritrovarmi quando mi sono perso, la macchina, l'airbag, cioè ha dei microchip, quindi programmazione che ci salva la vita, in microsecondi deve scattare praticamente. Allora, se la tecnologia dipende dal coltan e il coltan è prodotto all'80% dal Congo e noi dipendiamo dalla tecnologia, quindi in qualche modo dipendiamo noi dal Congo, è chiaro questo?
Per proprietà transitiva.
Esatto, transitivi, fate così che ho spiegato ai ragazzi, perché sono stato il 14 di questo mese, praticamente l'altra settimana, sono stato a Trieste a incontrare i ragazzi della, mi piaceva dire la Petrarca High School, così per scherzare, quindi liceo classico Petrarca, i ragazzi, una veramente una cosa bellissima, senti, 400 di questo, ragazzi.
Di questo ne parliamo dopo il prossimo, quindi dell'incontro al Petrarca, con i Petrarca. Ne parliamo dopo il prossimo pezzo musicale, che
è No Rest for the Wicked, Like Lee, il nuovo singolo.
Nuovo singolo.
Wow, non scherzate mica.
Ritornati con John Mbalisa. Senti,
ci
raccontavi appunto di Trieste. Quali sono state le impressioni anche dopo aver incontrato gli studenti?
Allora, devo
che hai incontrato anche
allora,
Nicoletta?
Sì, hai incontrato anche me.
Sì, l'ho incontrata, però mi ha scritto, non so, 10 minuti dopo e ero già partito, insomma un po' così, quindi non ho avuto il piacere, però la prossima volta sicuramente ci troviamo. Allora, parlare con i ragazzi per me è come essere illuminato, cioè io ho cioè gli occhi che mi si illuminano, perché nei ragazzi vedi la sincerità. Mm-hmm. Poi i ragazzi hanno ancora la loro mente, non ancora, come dire, deviata da tanta propaganda, no? Mm-hmm. E quindi sono proprio disposti a sentire, perché questo discorso, come ho detto, spiegato la transitività, no? Mm. Questo fatto che il Congo è molto lontano, 8.000 chilometri, però ce l'abbiamo un pezzo tutti nelle nostre tasche, questo discorso lo capiscono al volo e quindi cominciano le domande. Allora cosa fare? Quindi parlare con i ragazzi, questi 400, io ho chiamato la carica dei 400 del liceo di Trieste, Petrarca di Trieste. L'evento non solo è stato molto bello perché è organizzato molto bene, veramente complimenti ai ragazzi, complimenti alla scuola, complimenti ai tecnici, perché era tutto perfetto, tutto perfetto. Ma succede quasi sempre così anche nelle scuole, altre scuole dove vado, però diciamo che io sono ripartito da lì convinto di essere su una buona strada, perché l'obiettivo qual è? sensibilizzare l'opinione pubblica, per rompere veramente questo muro di silenzio. E il modo migliore veramente è lavorare molto con i giovani, i ragazzi, che possono essere i ragazzi del liceo ma anche all'università. Perché per esempio quelli dell'università sono i progettisti di domani, potrebbero decidere, quando uno sa bene di che cosa si tratta, può decidere di trovare un mezzo diverso o trovare un materiale diverso o comunque qualcosa di sostenibile che non faccia male a, o comunque che non riduca gli altri in schiavitù, perché si parla oggi di coltan insanguinato, sangue nei nostri telefoni. Quindi parlare con i giovani all'università, parlare con i giovani che, come si dice, sono il futuro, no? E io dico agli adulti, smettiamo di raccontare balle quando diciamo che i giovani sono il futuro. Questo è vero, questa è una sacrosanta verità, però così dicendo spesso noi ci laviamo le mani e diciamo lasciamo tutto ai giovani. Oggi noi grandi dobbiamo fare la nostra parte, poi sì, i giovani, dare strumenti ai giovani affinché quando diventeranno adulti possano, come dire, essere preparati,
fare un qualcosa di concreto loro a loro volta.
Esatto, quindi i ragazzi hanno fatto tante domande e addirittura
ti hanno la seguito settimana alcuni sono hai fatto una marcia a Padova sabato.
Esatto, infatti questo mi stavo per dire che la settimana dopo io partivo da Reggio Emilia per una marcia di quasi una settimana, perché ragazzi più piccoli di quelli di Padova che ho incontrato in alcune scuole a Padova l'anno scorso avevano deciso, proprio queste sono delle risposte, avevano deciso di organizzare una marcia cittadina per far conoscere meglio la situazione a Padova. Quindi c'è stata una marcia domenica scorsa 23 marzo, una partecipazione nonostante la pioggia di circa 700 persone, con una pioggia terribile, insomma, così, però c'era tanta gente, e i ragazzi della Petrarca High School, dopo la mia partenza da Trieste, mi leggo un messaggio dove mi dicono che stiamo pensando anche noi di essere presenti a Padova.
Cioè, quindi bellissimo, sono delle, questo.
Sono
colpito.
Delle cose che non ti aspetti praticamente, però sicuramente poi da lì, perché mi hanno detto il problema è che non riusciamo come scuola perché il tempo è veramente breve, quindi con la scuola non ce la facciamo, però vediamo di trovare una delegazione che venga, e ci abbiamo lavorato a questa cosa fino a 3 giorni prima, perché loro comunque dovevano avere le autorizzazioni dei genitori, no? Perché è importante, io che giro devo anche spronare i ragazzi a marciare nella legalità e soprattutto nella verità, giusto? E quindi loro hanno fatto tutto, però alcuni, non avendo avuto un po' questo permesso, alla fine hanno deciso di scrivere una lettera. Quindi non sono stati in grado di venire fisicamente a Padova, e so che sono rimasti veramente molto, come dire, erano scontenti di questa cosa, perché anch'io insistevo che voglio delle cose regolari, ma proprio perché così. La lettera è stata letta durante il momento di premiazione delle scuole, quindi la lettera era indirizzata alle scuole, alle associazioni che organizzavano questa marcia, e quindi è stato un momento anche che è stato molto bello, perché lì erano molto, molto contenti, hanno detto che li aspettano almeno il prossimo anno. Tra l'altro vi dico che il prossimo anno faccio una marcia da Reggio a Varsavia, Helsinki. Passerò per Padova durante la prossima marcia per la speranza per la pace in Congo, quindi seconda edizione. Forse se ci sarà qualcuno, stavolta ci prepareremo bene, qualcuno del Petrarca lì, ma passerò anche a Trieste.
Dai, bene. Noi ti aspetteremo qua.
Ti aspettiamo in studio,
esatto,
allora.
Passo anche a Trieste, quindi a Padova mi fermerò tipo una settimana, perché ci sono tante scuole che, oltre a quelle che ho già incontrato, le associazioni, perché tutti dicono non puoi passare un giorno qua. Quindi mi fermerò una settimana, che minimo una settimana a Padova, e mi fermerò anche a Trieste, perché comunque a Trieste questa è stata la seconda volta che ci sono stato. Sono stato invitato, mi sembra a settembre dell'anno scorso, da un'amica, Nicole, che conosceva il bar Knulp. il CNUD, dove avevano organizzato un evento, mi avevano invitato lì, molto bello. Poi c'era stato in quei giorni lì, non su una festa cittadina, avevamo fatto anche un evento in piazza vicino al canale, E quindi così anche i ragazzi delle Petrarca, quando cercavano un po' di organizzare qualcosa, penso che qualcuno dal CNUD, qualcuno comunque abbia detto loro, detto che c'era stato un ragazzo da Reggio Emilia, congolese, insomma, così mi ha contattato un certo Davide, che mi ha spiegato: noi ti vorremmo un po' qua, insomma, un po'. Cioè, è stato veramente molto bello. Allora, io il prossimo anno passerò a Trieste e mi ci fermerò un pochino, perché forse anche con il college, quello internazionale, stiamo anche cercando un po' di capire come fare nello stesso, perché io vado spesso a Maastricht, in quel college di Maastricht, per sempre la sensibilizzazione. Adesso con il college di Trieste, che ho incontrato un responsabile, adesso stiamo un po' cercando di capire che cosa possiamo fare, però presumo che comunque sia dal prossimo anno, e comunque penso anche dalla marcia che faccio, quindi che passo lì.
Ti volevo chiedere, è giusto ricordare anche i nostri ascoltatori, peacewalkingman.org è il posto dove ti possono anche seguire per aggregarsi a queste tue iniziative.
Allora, mi trovano, allora io sono John Palisa, quindi mi trovano così su Facebook, J-O-H-N Palisa, Milano, Palermo, Ancona, Livorno, Imola, Zoro, Ancona, tanto vero, così facilitiamo. Poi però c'è una pagina su Facebook che si chiama proprio Peace Walking Man. Poi sto realizzando un sito che spero per adesso rimanda a quella pagina Facebook, che proprio è www.peacewalkingman.org.
Quindi,
che perché sto cercando di creare proprio una sorta di rete, quindi Peace Walking Man Network di scuole e associazioni, perché ho incontrato non so quante scuole in giro in Italia, all'estero.
È essenziale in questo periodo qua.
Esatto,
nell'era della comunicazione.
Esatto, e tra l'altro spero che allora a ottobre, dal 19 al 25 ottobre, ci sarà un evento importante in tutto il mondo, che è una settimana dedicata al Congo, che si chiama Congo Week. Allora, l'anno scorso l'abbiamo fatto, abbiamo fatto questo evento a Reggio, ho fatto ovviamente una marcia di una settimana, sempre io.
sempre che cammini, insomma.
Tra l'altro il mese prossimo, dal 17 aprile al 25, sono in marcia con un gruppo di persone da Reggio fino all'Arena di Verona, perché c'è l'Arena per la Pace e il Disarmo, insomma, sono sempre in marcia. Dal 30 maggio praticamente lascio il lavoro e lascio proprio tutto e mi concentro solo sulla questa cosa qua. Dicevo che l'anno scorso abbiamo fatto questo evento che parte dagli Stati Uniti, quindi Congo Week, e io in Italia ho indetto un concorso di poesia per la pace, insomma, a cui hanno partecipato scuole da Padova, Roma, Tricase, a Lecce e Modena, insomma un po' da tutta Italia. E praticamente quest'anno riproporremo questo concorso, e spero che anche da Trieste arrivino anche delle poesie per la pace.
Noi lo ricorderemo anche qua in trasmissione.
E c'è anche un flash mob che ho messo, un video che ho messo su, perché mi hanno detto: ti facciamo studente onorario della Petrarca High School. Infatti mi hanno messo nel gruppo
della scuola,
esatto. Allora lì ci ho messo un video che chiedo veramente a chi mi ascolta di andare a guardare, ed è un video su YouTube che è Stop the War in Congo, Let's Break the Silence, rompiamo il silenzio. È un piccolo video di due minuti, di un flash mob che abbiamo fatto perché c'era tanta gente a Reggio, quel giorno c'era poca gente per fare il flash mob, però è carino che la gente ci può anche aiutare a farlo girare, perché è importante, da lì la gente può capire qualcosa, magari avere un po' questa curiosità di cercare di capire che cosa è il coltan, che cosa c'entra il mio telefono, la mia tecnologia, ecco.
Già, noi ti ringraziamo un sacco e speriamo di vederti presto a Trieste.
Trieste sicuramente, perché la risposta che io ho visto lì mi ha toccato molto e l'ho spiegato anche domenica alla marcia. Ho detto: ci sono delle città dove vai capisci subito che qua c'è una bandiera che lasci, chiaro? E quindi mi fermerò sicuramente durante la marcia, mi fermerò a Padova, perché veramente Padova sta dando molto. Mi fermerò, però mi fermerò anche a Trieste.
Noi ti aspetteremo qua in trasmissione comunque.
Noi accetto questa con molto piacere, quindi non vedo l'ora di arrivare lì e di rompere le scatole un po' a tutti in diretta magari, ma proprio rompere le scatole un po' così. Cerchiamo sempre di scherzare,
ma perché sì, ma assolutamente.
Le notizie che noi portiamo, infatti chi c'era ha visto che c'avevo la chitarra, no? Perché sì, quando sì. racconti certe cose, fai vedere certe foto, poi spesso con i più piccoli vedi che a un certo momento sono quasi sono traumatizzati, insomma, lo si legge. Allora la chitarra, il sorriso, lo scherzare un pochino, il che non vuol dire che le cose che racconto non hanno importanza, però è importante per diluire un po' il messaggio.
Sì, ma è molto bello appunto questo inframmezzo musicale.
Esatto.
Poi hai portato Bob Dylan, quindi insomma hai portato esatto. anche pezzi importanti. Già, noi ti salutiamo perché abbiamo dei tempi un po' stretti in trasmissione. Ringraziamo
grazie.
Molto. E speriamo di averti di nuovo in studio per poter chiacchierare con te avanti e ascoltare
benissimo.
Quello che
dal
hai
vivo,
da dire.
Dal
sì,
vivo.
Assolutamente.
Ti ringrazio e ringrazio anche gli ascoltatori.
Grazie a te.
Grazie John.
Ciao.
Ciao.
Bene, ringraziamo ancora John Palisa per quest'ora insieme. E noi ricordiamo appunto domenica ore 21
il nostro compleanno. Cantateci tanti auguri, ascoltateci.
Sì, no, ma canteremo magari.
Ovviamente, va bene, canterete.
Sì.
No,
ma
tu che cantavi.
Sì.
No, ovviamente l'episodio sarà disponibile in podcast.
Basta cercare Blando su iTunes.
E siamo i primi e gli unici che vengono fuori.
Appunto, come avevo fatto la battuta un tempo fa, come un herpes, veniamo subito fuori. E noi vi ringraziamo.
Ricordiamo il sito internet
www.blandoshow.it. Ricordiamo inoltre sempre peacewalkingman.org.
Ricordiamo la pagina Facebook di Peace Walking Man, che
sì,
è Blando.
Blando Show, basta cercare.
Su cui pubblicizzeremo anche il podcast di questo episodio. Quindi
si spera. E noi appunto
se
vi
non
lasciamo.
Moriamo prima.
Ma no, che cavolo. Noi vi lasciamo a Cut It Out dei
Kitten
104.5
104.8. Sai cosa vuol dire to have kittens?
No.
Avere ansia. Quella che avremo noi domenica?
No.